Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Benvenuti ragazzi, oggi marzo 17, mi piace fare la data a mo' di America, 2014.
Oggi San Patrizio è l'anniversario dell'Italia, ma anche l'anniversario della puntata della settimana scorsa. È passata una settimana dalla
settimana anniversario.
Esatto, che è la durata media di delle mie storie. Benissimo, continuiamo.
Lasciamo stare questi piccoli particolari che forse ai nostri radioascoltatori non interessano.
Si interessano. 334-257-3601.
Questa è la classica scusa per dare il suo numero in ogni puntata.
Esatto, compresa la gaffe sul fatto che diciamo inter entrambi, che avverrà in questa puntata. Salutiamo gli amici di Radio Bombay che ci hanno detto che vogliono passare dalla nostra parte radiofonica. Non vi preoccupate, è stata la vostra, perché oggi è San Patrizio e dobbiamo essere tutti amici.
Parleremo come ogni settimana delle weekend passate di calcio.
Mi fa piacere che dopo tutte le cazzate parliamo anche di calcio. Parleremo della sconfitta della Juventus all'ultimo minuto contro il Genoa, gol di Pirlo. Parleremo anche della sconfitta dell'Inter contro il Verona 2-0 con il grande Jonathan.
E soprattutto ci sarà una
grande vittoria del Milan contro il Parma.
Una biografia, oserei dire, frizzante. Sì. E quindi rimanete in ascolto.
Poco conosciuto. Rimanete in ascolto, ma la sentiremo solamente dopo.
Ma tipo, secondo me potremmo sentire queste, l'ordine cronologico.
Lanciamo la canzone, eh?
Scream di Paolo Nutini.
I don't know, you just come along.
Swung my life up.
Lips like they be singing six stop strawberry song.
Swung my life up.
Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand.
Swung my life up.
She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's a fan.
Swung my life up.
And the girl's so fine, make your bone
scream hallelujah.
Sunshine on a grip.
Yeah, yeah.
She's my rock, she's my butt, she's tequila, she's a gem. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah.
Questa era Scream di Paolo Nutini, così come lo scream, l'urlo, è stato fatto da i tifosi della Juventus quando ha segnato
Andrea Pirlo, il nostro dio sceso in terra.
Vorrei farti una domanda molto originale, secondo te com'è stata la partita?
Beh, allora, andiamo a rivedere gli highlights, e se andiamo a rivedere gli highlights, ragazzi, è stato un gioco a senso unico, nonostante ci trovassimo a Genova. E stranamente, perché di solito comunque il Genoa è una squadra che in casa distribuisce e crea un ottimo gioco.
Poi con Gasperini.
Esatto, esatto. ma la Juventus si è dimostrata l'ammazza campionato. Infatti è riuscita a fare quest'altra vittoria importantissima che credo dia il KO definitivo a questo campionato, se già non ci fosse stato nelle scorse settimane.
Siamo ormai, stiamo veramente parlando di omicidio premeditato, perché è all'inizio della stagione che si parla di questo campionato morto e... Niente, morto ammazzato, bisogna fare l'autopsia, bisogna poi vedere chi arriverà secondo o terzo. Io penso che il Milan sia comunque in corsa per il secondo posto.
No, io credo che il Milan matematicamente possa ancora arrivare allo scudetto, però...
Scientificamente è vero. Comunque...
No, forse no, comunque.
Non bisogna dire... Sono finite le giornate.
Eh sì, perché mancano 10 partite, la Juventus ha 75 punti, nel Milan ne ha 35, quindi se la matematica non è un'opinione posso arrivare a 65.
No, perché mancano
10 partite.
Sì. È finito il Milan.
È finito.
Però il Milan, attenzione, la grande sorpresa di questo campionato è il Parma, poi ne parleremo. Comunque la Juve ha giocato contro il Genoa, che
partita, diciamo,
grande gol di Andrea.
Sì, grande. Però partiamo dall'inizio e parliamo appunto degli highlights e di come si è evoluta questa partita. E la cosa che salta più all'occhio è stata che la Juventus è stata sfavorita dall'arbitraggio in questo caso.
Il che sembra paradossale.
Non perché adesso noi vogliamo ricacciare sempre i classici favoritismi per le squadre più blasonate.
Ma non c'è mai stata Calciopoli, non c'è mai stato un sistema di corruzione. Quindi non c'è alcun problema tipo
per Juventus. Per favore non parliamo di queste cose, altrimenti i nostri ascoltatori ci mandano a quel paese. Che non
cosa
è
che già
Genova,
stanno facendo al nostro numero 334-257-3601.
Ma quindi andiamo a parlare di questa partita. E la cosa che salta appunto all'occhio sono i due gol annullati ingiustamente a Pablo Svaldo.
E questo veramente ingiustamente. I tifosi della Juve adesso arrabbiate veramente, perché cavolo, cioè veramente due gol.
Due bellissimi gol soprattutto. Non lo so. E infatti poverissimo Svaldo.
Cioè dice cavolo, sono arrivato alla Juve adesso me... fanno pure no.
Quindi è stato autore di due belle azioni. Con entrambe le situazioni aveva superato il portiere Perin, che tutti elogiano, io no.
Benissimo. Ma comunque dovremmo fare anche a fine puntata, bisogna fare il Dream Team di Luca Bianco, cioè
facciamo la top
sopravvalutato.
Possiamo fare la top 11 e la flop 11.
Esatto, se volete mandare alle ragazze i vostri top 334-257-300.
Vabbè, a sto punto è anche il mio numero, non si sa mai, no?
Sì, infatti, no, non lo diamo, andiamo a pubblicità.
Ma okay. Comunque, dopo questi due gol annullati ingiustamente alla Juventus, la partita è stata caratterizzata da 30 secondi di pura follia. Perché da una parte nell'area del grifo è stato negato un rigore evidente alla Juventus, e puntualmente nell'azione successiva è stato assegnato il rigore al Genoa su un fallo identico a quello che era stato negato alla Juventus.
Beh, direi che poi la fortuna ha aiutato la Juventus, che...
Ma io non credo che sia fortuna, in quanto... stranamente si dice che quando un rigore non viene messo a segno è colpa di chi lo tira. Però in questo caso diamo gli elogi a Buffon, perché comunque deve portarci avanti in Brasile, dobbiamo caricarlo.
Esatto.
E quindi ha sbagliato il rigore Emanuele Calaiò, che a sorpresa è stato protagonista di una staffetta inaspettata tra Girardino e Calaiò, perché di solito giocano entrambi. E quindi va la battuta del rigore alla sinistra di Buffon, che intuisce e para. Una partita che continua, diciamo, su un equilibrio ormai consolidato, che portava ad un pareggio.
Esatto, quello che poi ci aspettavamo tutti, perché...
E all'89esimo cosa è successo? Si vede questo fallo procurato da Quagliarella. E Pirlo che va sulla palla, aggiusta la zolla. E c'è un'inquadratura su Preziosi, dove dice: adesso vuoi vedere che ce la mette in culo?
Okay. Francesismo.
L'ho voluto dire perché non è stato letto il labiale, è stato proprio questo.
Certo, ma bisogna riportare la verità quando c'è.
Naturalmente la telecamera si gira, inquadra Andrea Pirlo. Con te passi, tre passi, calcio a giro, sotto all'incrocio, gol 1-0, tre punti, campionato, e ora si pensa solamente al ritorno di Europa League.
Esatto.
E Preziosi che diceva al suo amico di posto allo stadio: che t'avevo detto io? Che t'avevo detto?
Esatto. Comunque sì, ha ucciso ovviamente il campionato, non c'è più storia. Grande gol, perché grande gol. Lì c'è errore del portiere, secondo te?
Ma no, dai, non credo. Cioè, sai che non sono un fan sfegatato di Perin, però in questo caso non voglio dargli colpe, perché comunque...
Oddio, sai però... Sì, ok, il tiro all'incrocio dei pali e va benissimo. Però...
Però
no, volevo difendere il periodo nel caso Buffon si infortunasse, ma... comunque parleremo anche di nazionale, non è che se... però si sono giocate altre partite. Un'altra che interessa ai tifosi, se ci sono, dell'Inter, Verona-Inter 2-0. Fuori caso, una vittoria, un grande Jonathan. Ha giocato così secondo te perché c'era lì Prandelli a guardarlo?
No, sì. credo che abbia giocato così perché forse nel mate che bevono prima di ogni partita c'era qualcosa di strano questa volta.
Veramente ha fatto delle cose proprio da grandissimo giocatore, doppio passo, soprattutto un Inter che non prende più gol. Mazzarri ha detto è merito mio, quindi era anche
bravo, demerito tuo. Bravo, quando... non ti pavoneggiare, caro Walter Mazzarri.
Esatto, quindi era anche demerito tuo quando prendevano tanti gol. Però si sa come sono gli allenatori.
No, in quel caso sai come funziona la barzelletta dell'avvocato con le pratiche, no? Qua l'inculamo, qua te lo metto in culo, va.
Fantastico, mi ricordo infatti un viaggio a Stoccolma, se ci sentono i nostri ascoltatori, Dario, Pacchi, eccetera, Andrea. Mi ricordo che un amico andava a Stoccolma, ci pagammo il biglietto qualcosa come 50 euro, lui era l'unico a saper parlare molto bene l'inglese, e allora lui fece, no, ci hanno inculato, no, t'hanno inculato, e poi paghi tu, e quindi poi finì in rissa, e domani c'è l'udienza di secondo grado. Allora, giocata all'Inter, secondo te, questa è una domanda bruciapelo, ma lo vedi bene, tipo, terzo posto? Impossibile?
Mancano... troppo poche partite per poter recuperare quei 10 punti che creano questo distacco secondo me abissale tra Inter e il terzo posto Napoli, insomma,
senza contare che il Parma, di cui poi parleremo, ha una partita ancora da recuperare, quindi può anche superare l'Inter e arrivare
matematicamente può succedere, anche se giustamente statisticamente gioca con la Roma a Roma e non è, diciamo, la partita più semplice da affrontare per il Parma, anche se ha dimostrato anche contro un Milan incerottato e con tutti i problemi, ammalato senza cure. Grazie. Da Seedorf, però diciamo andare a fare 4 gol a San Siro, qualsiasi Milan sia, è comunque un bel sono risultato
tanti. Ma restiamo sull'Inter e su comunque un Ranocchia ritrovato. So che è uno dei tuoi giocatori preferiti, uno di quelli che metteresti in qualsiasi tua squadra e che invitiamo sempre. Okaka ci ha risposto e ci ha detto no, scherzo, non ci ha risposto all'appello di ieri, ma noi non ci fermiamo mai. Un giudizio su Ranocchia.
No, Ranocchia.
Dai, giocatore.
Dai, io sono abbastanza obiettivo, perlomeno credo di esserlo, o provo ad esserlo. Però diciamo che Ranocchia, da quando è stato messo in panchina nel mese di gennaio, sì, diciamo che secondo me ha avuto una sorta di crescita spirituale. E quindi
pensando, riflettendo in panchina.
Sì. E il mancato approdo al Galatasaray comunque lo ha fatto... ecco.
Non potete vedere il gesto, ma lo ha fatto riflettere, come direbbe Sartre. Lo ha fatto molto riflettere.
E quindi ha visto la cosiddetta mala parata. O mi impegno e cerco di guadagnarmi questo mondiale, perché comunque ragazzi Ranocchia era giovane, adesso ha 26 anni, dell'88, è un calciatore affermato, tra
certo,
virgolette.
Adesso deve essere una promessa da mantenere.
Esatto, e quindi l'unico modo per prendere quel volo, quel Boeing che porta a Rio è fare ottime prestazioni nel momento in cui Mazzarri lo dovesse chiamare in causa. È successo e negli ultimi 180 minuti ha fatto due prestazioni brillantissime.
Tra l'altro manca ancora una partita da scontare per Juan Jesus, quindi ancora c'è un'altra possibilità magari di, che ne sai, quando tornerà il brasiliano, di, non lo so, mettere a posto di Campagnaro?
Ma
detto
no,
che Rolando è in...
Vedendo i discorsi che faceva Mazzarri nelle precedenti giornate, credo che il trio difensivo non cambi fin quando non ci sarà o un infortunio o una squalifica o errori individuali.
Quindi
gol.
Juan Jesus l'ha presa
come è capitato appunto a Ranocchia.
Ah certo.
Che no, però si pensa che
magari Juan Jesus dal punto di vista della forma magari è un giocatore talmente esplosivo che non metterlo in delle partite, poi magari quell'esplosività lo porta a fare degli errori.
La verità è che abbiamo davanti una difesa che è composta da Campagnaro, che comunque sappiamo che è un amante della difesa a tre, si esprime al meglio. Ranocchia che ragazzi, fin quando non sbaglia le qualità
deve
ce le ha e deve rimanere. E soprattutto abbiamo di fronte Rolando, un calciatore che secondo me è sottovalutato in quanto fornisce prestazioni sempre ottime. E soprattutto è il difensore, credo, più eclettico del reparto difensivo del
Sì, certo.
Praticamente si può mettere in qualsiasi posizione.
Una cosa che ho notato è che Zanetti è entrato nel secondo tempo, se non mi ricordo male,
e sta a pezzi.
E sta a pezzi, quindi credo che il suo futuro sarà da dirigente.
No, va bene,
su merito di Mazzarri è quello anche di averlo accantonato senza però creare problemi nel gruppo.
Certo,
forse
certo.
È proprio Zanetti che è bravo di carattere.
Sì, io
bravo di carattere.
Ma credo che sia bravo di carattere, ma soprattutto parla anche l'anagrafe per lui, e certo. Lei 870 e passa partite, quindi
purtroppo magari non raggiungerà la prima vetta di presenza in Serie A come Maldini, ma penso che nell'Inter le abbia da stracciare tutte.
Sì, 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 sì.
Così come anche Messi, poi ne parleremo nell'ultimo blocco, ha rotto un record sia nel Barcellona che nella Liga Spagnola. Ma lo saprete solamente?
No, lo sapremo dopo aver
dopo
parlato
blocco,
della partita,
certo.
Perché non l'abbiamo detto.
Ma lo puoi dire adesso? No, lo diciamo adesso. No,
no, lo diciamo dopo, lo diciamo dopo.
Esatto, diciamo, allora non lo dico, lo diciamo dopo.
Ma quindi,
però guardiamo la partita nel dettaglio, com'è andata.
Sì, abbiamo visto che l'Inter si è imposta subito con il gioco che piace a Mazzarri, quindi un pressing altissimo e una buona gestione della palla da destra a sinistra del campo
sugli esterni.
E il gol che arriva appunto dal prima citato Jonathan, che si trova in una fase divina, infatti il soprannome è il divino Jonathan.
Il divino, da gabbiano a divino.
E quindi ha fatto una bellissima sgroppata sulla fascia con condita da dribbling.
Sì, esatto.
Ed una palla messa in mezzo all'area piccola per Palacio.
Per Palacio,
comunque,
esatto.
Mette in mezzo un...
In mezzo, esatto.
Maledetto, maledetto.
Esatto, voi non lo sapete, ma stiamo facendo vedere un titolo di giornale, ma poi ne parleremo con il Milan,
certo,
quindi restate
certo.
In linea e mandate un numero a 334 257 3601.
È arrivato questo vantaggio di Palacio,
e Palacio, che tra l'altro gol proprio alla PES, cioè tapin vincente, sembra veramente un eufemismo.
Sì,
sì, ha toccato il pallone,
il classico gol dove diciamo uno inizia a insultare il compagno di giochi o a prenderla a cazzotti oppure a lanciare il joystick verso la TV.
Il classico gol, il classico gol bestemmia.
Esatto,
c'è culo, E giustamente poi c'è stato anche il secondo
il
gol.
Il secondo gol
è secondo me il frutto della tenacia. In un mondo di Facebook dove si condivide ogni secondo di mai abbandonare i tuoi sogni, Jonathan non ha abbandonato il suo, perché ha tirato una volta, gliel'ha parato, ha ritirato l'altra volta e la terza sera.
La fortuna aiuta gli audaci. Gli audaci.
Esatto, aiuta gli audaci, in questo caso anche chi ha culo, perché
esatto.
Lo fanno veramente.
In questo caso però, visto che noi siamo dei grandissimi analizzatori di partite,
direi forse tra i 5 migliori in questa radio.
Esatto.
In questo programma.
Ma forse migliore di noi ci sarà solamente Bacconi, ma comunque lo salutiamo perché comunque
ciao,
ci ha citato la domenica sportiva, ma comunque.
Esatto. Ma infatti non l'abbiamo detto, poi questo lo condivideremo su Facebook e il nostro canale YouTube, ricchissimo di video, come potete vedere.
C'è da dire che noi non andremo a parlare del secondo gol come del gol di Jonathan, della caparbietà di Jonathan. Ma ragazzi, quel gol è nato da un passaggio assurdo di Hernanes, dove veramente tutta la squadra si spostava verso sinistra, compresa quindi anche quella dei gialloblu del Verona, e lui ha trovato questo varco per questa autostrada, una 14, l'autostrada del sole, l'Adriatica. Anzi,
Adriatica.
L'Adriatica per Jonathan, che poi
tradotto le 45 per chi è di Perugia. No, facciamo cosa regionale, locale, cioè.
Va bene. E quindi questo passaggio illuminante che ha portato Jonathan alla realizzazione.
Tra l'altro Hernanes è stato protagonista di un grandissimo tiro, però stampatosi sulla traversa. Infatti non ho mai capito se poi usano delle stampate, se che è andato sulla traversa, queste battute idiote, è andato sulla traversa e quello poteva essere un grandissimo gol.
Ha calciato poi col mancino, che teoricamente non sarebbe il suo piede preferito.
Esatto.
Però ogni volta, diciamo, ci lascia con questo dubbio: sarai destro o sarai mancino?
Esatto.
Ma comunque non è un problema.
Diciamo che sua moglie sa da dove pende la sua voglia di calcio.
Credo che possa bastare
così,
con questo primo blocco.
Così possiamo dire solamente: lanciamo questo titolo che direi a Luca di lanciare mentre io mando la canzone. E riguarda Balotelli, prego.
Sesso a 4 con i fratelli Balotelli e un'amica.
Subito dopo questa canzone.
Wasn't in the mood for another man telling me lies. But how can I?
Adesso torniamo con la squadra che ci dice adesso Luca.
Parliamo, abbiamo parlato dell'Inter, continuiamo su questo asse milanese e quindi ci troveremo a parlare della maglietta rossonera. Non parliamo del Monza,
non parliamo del Monza.
Ma parliamo del Milan.
Parliamo del sesso a 4 tra i Balotelli. No, scherzo, è una notizia che potete leggere. Noi non facciamo questo, purtroppo, siamo un programma serio.
Prossimamente arriverà anche un programma di gossip riguardo proprio allo mondo dello sport.
Esatto,
che abbiamo visto che
e
comunque
si chiama Viene lo sport. Scherzo, salutiamo i nostri amici di Arriva lo Sport, che salutiamo tantissimo, che ci ascoltano sempre, vengono dopo di noi. Ricordiamo che alle 10 viene Sonica con Patrizia Cantelmo, uno dei nomi più importanti di Radiofonica. Ovviamente subito dopo i nomi di Luca Bianca e Andrea Fioravanti, che salutiamo perché ci ascoltano sempre.
Sì.
Il Milan perde 4-2. Io direi la cosa eclatante non è la vittoria del Parma, ma è Schelotto che fa un pallonetto ad Abbiati e prende il rigore.
Cioè, ragazzi, Schelotto ieri ha fatto il bello e il cattivo tempo su quella fascia.
Ma ne vogliamo parlare? Ma Schelotto è rinato a Parma. Parmigiano. Ragazzi.
Diciamo che.
No,
però diciamo che le sue caratteristiche tecniche e atletiche sono direttamente proporzionali al suo bel viso, del galgo, il levriero.
Quindi corre.
E quindi non la vede come un giocatore così forte da come appare in queste partite. Però c'è da dire che è in un gran momento di forma.
Sì, sta molto bene. Poi Biabiani da una parte, Schelotto dall'altra. Sono
i classici cazzi amari per i terzini delle squadre avversarie.
Esatto, soprattutto in questa fase. Donadoni quindi che batte la sua ex squadra. C'è stata anche una contestazione, ma andiamo proprio nella partita. Schelotto, dicevo, fa un lanciato contro Abbiati, lo scavalca, fa un piccolo pallonetto e Abbiati, in quei casi, quello lì è rigore.
È certo.
Parliamo di rigore,
certo. È un tir.
Rosso
un tir.
Anche?
Assolutamente no. Assolutamente sì, secondo me.
Bene, benissimo, litighiamo. No. Come fa a essere rosso se ha fatto il fallo al limite dell'area?
No.
Lì il difensore ha il tempo, perché non era tecnicamente l'ultimo uomo, però il difensore aveva il tempo, accorciando, di magari. Cioè, non era uomo a porta vuota. Beh, parlo molto bene oggi. Schelotto non era lanciato direttamente in porta. Cioè, se avessi superato Abbiati, non è detto che avrebbe segnato sicuramente. Perché magari il difensore faceva la sua.
Ma quindi tu sei un amante dei coi se e coi ma, la storia non si fa? O?
Esatto, saluto Hitler, Bonaparte e
Il problema.
No, sono un saluto Hitler perché è un genocidio.
Il problema.
Anche Stalin e Napoleone non parlano. Forse più Stalin.
Il problema è stato che nel superare Cristian Abbiati la palla non andava verso l'esterno, ma è continuata dritta.
Sì, ma fisicamente adesso, qui, adesso capite perché Luca non capisce un cazzo di calcio. Allora, se Schelotto,
vedete quanta stima c'è tra di noi.
Esatto, esatto. Se Schelotto avesse superato Abbiati senza quell'intervento, eccetera, comunque fisicamente, dal punto di vista, sai com'è, le persone, no, camminano in determinati spazi tridimensionali. Anche se Francesco ha scoperto la quarta dimensione, poi lo scopriremo nella puntata dopo, nella puntata prossima. Supera fisicamente Abbiati, il tempo di superarlo, anche se la palla è avanti, il difensore sarebbe arrivato, secondo me.
Secondo me no.
Okay.
Secondo me è rosso, rigore, è giusto quello che è successo.
A noi Socrate ci fa un baffo, il modo in cui glielo diamo.
Il problema
è realtà Platone, perché tutte le opere di Socrate sono scritte da Platone.
Queste sono le piccole perle di saggezza che condiscono questa trasmissione.
Vi
fatta
consiglio
da...
di vedere la foto in cui abbiamo taggato Luca Bianco, che esprime tutta la sua profondità.
Sì, sì, sì.
Esatto.
Soprattutto è un invito ad alta voce a un barbiere che venga e mi costringa a tagliare la barba.
No, ragazzi, noi stiamo facendo una petizione su internet, manteniamo la barba di Luca, anzi accresciamola. Comunque la partita è continuata perché ci sono stati ben altri 5 gol. Ho fatto pure il conto con le mani.
Il rigore è appunto fischiato nei primi minuti iniziali della partita, è stato realizzato da Antonio Cassano.
Molto forte, Amelio.
Vabbè,
lì che deve
fare. Anzi, ha battuto in modo ineccepibile.
Esatto.
Va bene, è incrociato con potenza l'angolino, raso terra, quindi un bel rigore.
È l'anno di Cassano? Parlo del mondiale.
Ma diciamo che è il suo ultimo momento, la sua ultima possibilità per partecipare a una competizione del genere.
Quindi tu, stante infortuni, situazioni di giocatori magari mediocri in attacco che abbiamo, lo porteresti?
Io sì, perché è l'unico giocatore che ha quell'estro che manca nel reparto offensivo dell'Italia e che ha caratterizzato da sempre la squadra azzurra nelle precedenti competizioni intercontinentali, dove ogni volta in un reparto offensivo si aveva almeno uno, se non due, tre giocatori di fantasia, e Cassano, diciamo, è l'ultimo esemplare che conserva la nostra nazione.
Ti faccio i nostri famosi due se. Primo se: se ti dicessero devi portare, tu sei Prandelli, devi portare o Cassano, Balotelli, chi porti? In questo stato di forma.
Oh mio Dio.
Devi prendere una posizione.
Direi, allora, la gira e poi ti darò la risposta. Credo che la coppia che vada più a suo agio tra di loro, per sinergie sia tecniche ma anche psichiche.
Sì, cioè sono due
E credo che si facciano la forza l'un l'altro. Credo che Cassano Balotelli sia la coppia migliore che potrebbe,
certo,
schierare Prandelli.
Finisce qui Democrazia Cristiana. Io ti ho chiesto quale di due
tra Cassano e Balotelli,
in questo stato di forma
porterei Balotelli.
Benissimo, finisce qui. No, invece risposta giusta anche secondo me. E se invece ti dicessero devi portare Cassano Totti?
Porterei Cassano per il semplice fatto che Totti rifiuta la nazionale, ha rifiutato la nazionale.
Benissimo.
Mentre Cassano dimostra ogni domenica di volersi conquistare quel posto tra i 23.
Beh, io tra i due porterei nettamente Totti. Mandatemi un messaggio al 34 257 3601 per avere conferme, anche su altri aspetti. Non sono legati al calcio, no, a parte scherzi. Comunque la partita è andata avanti, siamo qui all'1-0, gol di Cassano. Ancora ci sono tantissimi altri gol da dire. Ha segnato non solamente Cassano ma anche
il raddoppio, è arrivato ancora da Fantantonio Cassano.
Fantantonio, bel gol questo, perché ha aspettato che il difensore si buttasse.
È caratterizzato soprattutto da un'esultanza molto modesta, cioè molto pacata.
Sì.
Che poi, tra l'altro, i protagonisti dell'esultanza sono due ex rossoneri, Cassano per una brevissima parentesi, ma soprattutto Donadoni, che comunque ha fatto la storia del Milan.
Che ti ricorda un po' Gattuso con Ancelotti, quando in una partita di Champions prese i guancioni di Carletto e li portò via?
Peccato che quella era una partita di Champions League che valesse fior di milioni, e questa era purtroppo una partita
ognuno ha la sua dimensione, lo sa.
Certamente.
Comunque la partita non è finita, perché il Milan raggiunge il pareggio con due reti. La prima a segnare è
Rami.
Dolce Rami. Bel gol?
Sì, credo di sì, perché comunque ha dimostrato la sua stazza fisica e la sua possenza, perché è saltato in mezzo a tre uomini del Parma.
Ha preso un giocatore particolare,
particolare, ottimo in fase offensiva e in fase difensiva, cioè il compito che dovrebbe fare principalmente, molto molto discutibile.
La soluzione potrebbe essere portarlo sull'esterno d'attacco, magari in un centrocampo a 4, o addirittura, mi sto sbilanciando tantissimo, tipo uno dei primi esperimenti di Seedorf con Abate, e portarlo in un attacco a 3.
No,
proprio no. Okay.
Credo che debba tornare a Mestai a fare okay. il difensore del Valencia.
Ok. Poi c'è stato un altro rigore, in questo caso Balotelli è tornato l'implacabile, però secondo me il rigore non c'era.
Il rigore non c'era neanche secondo me, perché al massimo ci sarebbe stata una punizione dal limite dell'area, perché Obi aveva trattenuto Montolivo poco prima dell'ingresso.
Secondo me anche simulazione, no?
E una volta entrati, buon Riccardo si è lasciato andare.
Con grande esperienza, diciamo.
Balotelli ha messo a segno il pareggio e nemmeno il tempo di esultare e di far girare Seedorf verso Tassotti e dire io la recupero questa partita è arrivato a Mauri, che realizza solo gol impossibili e ne sbaglia altrettanti,
solamente gol di tacco tra l'altro, perché anche l'altra volta, beh, grande gol lì, però bisogna vedere quanto è errore della difesa, magari il difensore che non chiude bene sull'attaccante, oppure quanto è bravo Mauri, nel senso. È ovvio che tu li proteggi la palla, però il piede ce lo devi mettere tra i due.
Certo, certo. Poi anche il portiere non è stato, diciamo così, eccezionale, perché la palla è passata sotto le gambe di Amelia. Ma c'è da dire che è un colpo che lui ama particolarmente. Gli riesce con molta naturalezza e alla fine sì, il difensore doveva andare in anticipo, non ce l'ha fatta, perché comunque Amori non è un giovincello di 1,50 m, ma certo, è certo. Un ragazzone di 1,90 m,
non è un giovincoello, no,
esatto, certo. E assist di Schelotto, ancora
Schelotto, uomo partita, Jonathan Schelotto, la vecchia Inter dell'anno scorso, che arrivò nona.
Poi
non basta, il Parma se avesse vinto 3-2 secondo me non ci sarebbe nemmeno stata una contestazione.
No, assolutamente.
Il 4-2 però pesa, ed è Biabiani a farlo.
Il 4-2 sì, è Biabiani che realizza questo gol un po', diciamo, roccambolesco, con un Milan che era già in 10 uomini appunto dal settimo del primo tempo, ma proprio in quella circostanza era in 8 uomini, in quanto Montolivo aveva preso un colpo alla schiena e non era più rientrato, e Abate si era fermato per un guaio muscolare.
Direi molto sfortunato il Milan di questi anni. Ultime due battute prima di passare al prossimo blocco. Oggi Berlusconi ha sfiduciato Galliani. Lo ha fatto dicendo: noi terremo Seedorf, che sta facendo benissimo rispetto al materiale che ha a disposizione. Il problema è che si è fatto un mercato pagando troppo giocatori che non valevano così tanto. Secondo te questa sfiducia verso Galliani vorrà dire che veramente Adriano andrà via il prossimo anno?
Ma io credo di sì, perché infatti non ho nemmeno capito quella sorta di missione che c'era stata da parte di Galliani, poi ritrattata. Credo sia dovuta solo a un fatto di non fare dei cambi così importanti in una stagione in corso.
Anche liquidazione forse un po' troppo alta.
Esatto, e credo che sì, a fine anno le strade si separeranno. E proprio negli scorsi giorni si è parlato di un interessamento sostanziale e sostanzioso per Sean Sogliano, il dirigente del Verona.
Bisogna vedere, perché il Verona ha fatto veramente un bel mercato, quindi si vede la mano di Sogliano. Adesso vediamo un po' come andrà, ma lo faremo solamente dopo questa canzone.
Non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance que vous aime, dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise, mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous.
prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagna. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kid Moss qui est éternel. Moi, je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Ci sono giocatori molto conosciuti. Ce ne sono altri che non si conoscono nemmeno. A Luca oggi piace parlare di uno di questi, Jorge Campos, subito dopo questa canzone.
Jorge Francisco Campos Navarrete nasce ad Acapulco il 15 ottobre 1966. Jorge cresce nella baia più bella del mondo, prova il tennis, il basket, il baseball, ma fra turisti e narcos si innamora del mare, del surf e delle onde cavalcate sul Revolcadero, spiaggia luogo di culto per i fan del poliuretano e nose riding. Non sappiamo se il giovane Campos si sia mai arrampicato torce in mano sulla Quebrada per poi tuffarsi tra scogli e pellicani dalla proibitiva altezza di 45 metri. Apprendiamo però che il primo ruolo del messicano nei sabbiosi campetti di Acapulco sia stato quello dell'attaccante, rapido, brevilineo, killer instinct sotto porta. Jorge arriva relativamente tardi nel calcio che conta. Ha infatti 22 anni quando firma il suo primo contratto professionistico col club Universidad Nacional di Città del Messico, meglio noto come UNAM o Pumas. Qui si trova a dover rivaleggiare tra i pali col coetaneo Adolfo Rios, titolare nonostante sia più giovane di un paio di mesi. E che cosa fa George? Semplice. Campos si ricicla come attaccante. Udite udite, a fine stagione saranno 14 gol in 37 presenze nella Primera Divisione. Primo marcatore della squadra, robe da matti. In due anni si guadagna il posto da titolare anche fra i pali e senza far disperare il rivale Rios. Nel 1988, Jorge Campos disegna da sé i motivi delle divise che indossa, facendone un vero e proprio marchio di fabbrica. Schernito da mezzo mondo per l'eccentricità delle scelte cromatiche, Jorge se ne frega. Che mi importa? A fine partita c'è sempre qualcuno che vuole la mia maglia. Ai mondiali del 94 sfoggia completi stravaganti di almeno tre taglie più grandi. Sembrano ponci. Eppure, da una ricerca fatta negli States, emergerà che l'idolo dei ragazzi al mondiale con finale a Pasadena fu proprio lui, Jorge Campos. Stoppato da un Blatter che in ogni modo ha provato a tappargli le ali.
Bailar. ¡Alegría, muchachos!
¡Viva la fiesta linda! ¡Viva el carnaval! ¡Viva
la fiesta linda, vive el carnaval. Baila, canta, baila, baila, conmigo el amor. Baila, baila, canta, canta, conmigo el amor. Viva la fiesta linda, vive el carnaval.
Viva la fiesta linda, vive el carnaval.
Canta, canta, baila, baila, conmigo el amor.
Así te amo yo, como quieras tú, así te amo yo.
Si las auroras cantar pudieran, te cantaría con voz de cielo. Coplas que yo compuse por sí en guitarra de Santa Cruz. Las estrellas con la luna serán testigo de nuestro amor.
Como quieras tú, así te amo yo. Como quieras tú, así te amo yo.
Nel giugno 1994 il presidente della FIFA dichiara che al Messico non sarà consentito utilizzare Campos in entrambi i ruoli nel corso di una stessa partita. Decisione incomprensibile per coach Barón e per lo stesso portiere attaccante. Nel 1998 invece Campos fu costretto a rinunciare alle sue amate divise sgargianti, sempre su diktat del presidentissimo svizzero. Con la nazionale messicana Jorge riuscì a vincere in carriera due Gold Cup nel 1993 e nel 1996. In più una Confederation Cup, battendo in finale il Brasile del collega ex rossonero Nelson Dida. Ai mondiali invece la corsa del tricolore si arrestò sempre agli ottavi di finale. Nel 1994 ai rigori contro la Bulgaria di Stoichkov. Nel 1998 contro la Germania 2-1, nonostante l'iniziale vantaggio del biondo Matador Hernandez. Campos partecipò anche alla sfortunata spedizione di Corea e Giappone, ma soltanto come riserva. Il rimpianto più grande sarà quello di non essere mai riuscito ad andare in rete con la maglia della nazionale. Coi club invece le reti saranno 34 in 433 presenze tra Pumas, Atlante, Los Angeles Galaxy, Cruz Azul, Chicago Fire, Tigres e Puebla. Uomo Nike per eccellenza, attuale commentatore sportivo per l'emittente messicana TV Azteca, Campos ha perfino ispirato un personaggio di Oli e Benji, Riccardo Espadas. Leggenda narra che Kiki Campos scendesse sempre in campo con due magliette. Sotto quella da portiere enorme, quella da giocatore di movimento, nel caso ce ne fosse stato bisogno a cara e corso. Impegnato nel sociale con qualche campagna per il rispetto dell'ambiente, ha persino aperto una catena di fast food, la Sportotas Campos. Che dire, è un idolo.
Entre todas las flores ha escogido a la amapola y yo escojo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola. Y yo escojo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. A los clisos de mi cara le voy a poner un candado, por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Por no ver las cosas raras de ese niñato chalao que está apunta y no dispara. Cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. Che paio, io soy gitano.
Che dire, Luca Bianco ogni volta ci emoziona con grandi giocatori. Oggi era scazzato e ci ha parlato di uno sconosciuto.
Oggi abbiamo utilizzato come canzone finale la canzone fatta da Rudy Garcia. Ricordiamo quando era tecnico del Lille, che cantava porom pom pom.
Ma comunque esatto. Intanto comunque queste chicche le potete tutte scoprire chiamando 334. No, scherzo. Comunque
adesso lo inizierà a pubblicare sulla bacheca, quindi...
Esatto. Comunque, come sempre, uno dei momenti che amiamo di più in questo programma è la famosa carrellata.
Cronologicamente, il nostro penultimo blocco, che è quello a cui ci dedichiamo con anima, con passione, con forza.
Esatto. E in cui possiamo apprezzare la scrittura di Luca, che forse è una delle migliori al mondo.
Beh, credo di sì. Partiamo in ordine di classifica.
Esatto.
Da Fiorentina Chievo.
Fiorentina Chievo. Ricordiamo che questa sera il Napoli e la Roma
sta giocando.
Non ve lo diciamo perché così almeno ci ascoltate e non ci andrà bene.
No, aspettate quei 5 minuti perché adesso vi diremo dopo i risultati.
Esatto.
Se sono cambi di parziali.
Ma adesso però non possiamo dirlo, ve lo diciamo dopo.
Okay.
Fiorentina Chievo, grande vittoria.
Fiorentina 3-1, bellissimi gol.
Ti aspettavi?
Sì, credo di sì, perché comunque erano un paio di settimane che la Fiorentina stentava in risultati importanti.
Anche dopo il giovedì di Coppa, di cui parliamo nell'ultimo blocco?
Beh, certamente il giovedì di Coppa è stato, diciamo, una manna dal cielo per i tifosi viola e per la Fiorentina in generale. Però in campionato, diciamo, nelle ultime partite non erano riusciti ad andare a fare un plane.
Bello il primo gol di Quadrado.
Bellissimo gol su un assist meraviglioso del PEC Pizarro.
Ah, pensavo Quadrado, invece Quadrado il grande gol. Poi ha segnato un grande giocatore, ormai passato a miglior. No, scherzo, ha segnato Matri, che è ancora
un grande Trombert
de femme. Matri, grande gol.
Poi arriva il gol che accorcia le distanze del mio rispettatissimo Paloschi.
Paloschi, guarda che il suo campionatino.
No, è il bello che lo fa. E ogni volta che parlo mi zittisce. Ma comunque,
esatto.
Bravo, complimenti. Ha fatto un bel gol scartando Neto. Diciamo che non ci vuole l'arca di scienza. Ma comunque,
va benissimo,
lo scarta e deposita la palla in rete. Okay. E poi arriva il sigillo definitivo di un campione, Mario Gomez. È da un mese ormai è rientrato a tutto ritmo negli allenamenti, nelle partite della Fiorentina.
Tu se fossi per Dario lo convocheresti?
Magari.
Niente, ha vinto la Fiorentina.
Piccolo aneddoto su Mario Gomez. Per, diciamo, voci di corridoio a noi molto vicine,
sì,
siamo riusciti ad avere certe indiscrezioni su un suo compagno di squadra che è Lupatelli, che attualmente è il terzo portiere della Fiorentina.
Salutiamo Lupatelli che ci ascolta sempre.
E parlando di Giuseppe Rossi e di Mario Gomez, quindi il tandem d'attacco che purtroppo ha giocato solo 3 partite in questo campionato insieme.
Bellissime, però 3 partite.
E dove metteva a paragone questi due campioni? Giuseppe Rossi è fenomenale, fortissimo, segna a motopompa. Però facendo il paragone con Mario Gomez, il livello non era assolutamente paragonabile, nel senso che Mario Gomez rispetto a Giuseppe Rossi è proprio di un altro pianeta.
È un po' la stessa differenza che passa tra me e calcetto.
Esatto.
Io sono proprio di un altro pianeta e infatti quelle volte devo comunque abbassare.
Beh, ovviamente, altrimenti comunque non diventa piacevole giocare contro di te.
Esatto.
E quindi, diciamo, detta da un compagno di squadra, credo che sia una cosa abbastanza
positiva. Rilevante. Positiva. Andiamo agli altri risultati.
Abbiamo visto che c'è stato Cagliari-Lazio.
Facciamo sentire il foglio per bene. Perché noi siamo artigianali, a noi
ovviamente
ci piace quando vediamo le partite. Diciamo, Luca, ti puoi segnare sto risultato? Vieni un po'. Lui fa, ma c'è Inter,
bello,
che ce ne frega.
Il bello è che lo faccio, è il mio momento di relax nella pausa della lezione di demografia. Quei 10 minuti li metto a rifare questa cosa.
Salutiamo il professore di democrazia che accetta la mia amicizia su LinkedIn.
Mitico Edoardo.
Ma comunque, non il conquistato. Vabbè.
Cagliari-Lazio 0-2.
Beh, partita che.
Partita 1-0. Diciamo la classica partita italiana. 1-0 della Lazio che va a segno con Lulic. Inizia il secondo tempo e c'è un rigore per il Cagliari sbagliato clamorosamente, mi dispiace dirlo, da Piniglia, che butta a lato.
Comunque un giocatore
e il raddoppio puntuale quando c'è un gol sbagliato dopo 30 secondi di Keita, che si conferma sempre di più giocatore, diciamo, dall'estero particolare,
giovane, bravo,
bravissimo, esatto, mi hai tolto le parole di bocca.
Un risultato che io mi aspettavo, ma non così rotondo, è la vittoria dell'Atalanta contro la Samp, che viene da un momento positivo, e invece 3-0 a Bergamo e tanti saluti.
Certo, si è portato molta sfortuna fortuna Mihajlović paragonandosi a Dante e alla Divina Commedia, dicendo che stavano in film all'inferno, adesso stanno nel purgatorio e puntano al paradiso. Ma sa di fatto che l'Atalanta, quando gioca l'Atletico Azzurro di Bergamo, è uno schiacciasassi.
È finita.
È arrivato il vantaggio con Carmona, con un bellissimo 1-2
con
Denis, il raddoppio di Bonaventura su calcio d'angolo con un colpo di testa, e il 3-0 definitivo appunto del Tanque, che
il Tanque ha pure aspettato prima di segnare, ha aspettato un pochino,
una bella segno, segno.
Livorno-Bologna 2-0,
chiudiamo sì con due scontri di salvezza.
Benassi sta viaggiando,
sì. Livorno-Bologna si è conclusa sul 2-1, va in vantaggio con
Benassi,
diciamo il lastro nascente del centrocampo interista.
Esatto, che però è, diciamo che il Livorno è un Inter 2.
Sì, e poi il raddoppio del capitano, che va a segno per l'11ª volta in questo campionato, il record per lui in Serie A, Paulinho. E vengono, si accorciano le distanze con il rigore di Christodoulos, sì, e la paura del Livorno, perché Christodoulos è coinciso il rigore con due espulsioni, quindi diciamo hanno vissuto gli ultimi minuti di partita con un po' di ansia.
Poi una delle partite più interessanti della
senz'altro giornata, ma già dal nome dello stadio in cui si gioca, il Mapei Stadium.
Esatto.
E vantaggio è la partita di Sassuolo Catania, il vantaggio della squadra siciliana con
Bergessio.
Bergessio.
No, ma mi è piaciuta molto questa partita. A me di solito non piacciono queste partite belle, tipo che ne so, Real Madrid Barcellona. Mi piacciono quelle belle partite tipo Sassuolo Catania, oppure Varese Milan, quando il Milan era in Serie B, o anche la Juventus contro il Rimini. Poi segna Zaza Missiroli, che ricordiamo, oltre ad essere un grande giocatore, è sposato con la Palmas, credo, e ci avranno delle belle stories. E poi l'ultimo gol è stato segnato da
dai che ce la fai con la S di Savona,
ha dei capelli che vogliono essere tagliati.
Sansone.
Salutiamo tutti i ragazzi che vogliono tagliarsi i capelli per acquisire
Sansone, un ragazzo molto interessante, che ricordiamo ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Bayern Monaco, essendo nato a Monaco di Baviera.
Esatto.
E adesso è in prestito dal Parma, e credo che il Sassuolo e queste ultime partite sia un'ottima vetrina per un ragazzo che secondo me promette molto bene.
Esatto, chi non promette siamo noi,
siamo
perché
noi
abbiamo detto che facciamo una cosa e invece non l'abbiamo fatta, ma la faremo nel prossimo blocco. Cos'era questa cosa? Scopritelo dopo
questa canzone.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank.
Le 7:58, mancano due minuti e parliamo dell'angolo delle cazzate. Analizziamo due secondi la partita Fiorentina-Juventus 1-1 di Europa League. Come ti ho detto io, allo Juventus Stadium ci sarà un pareggio. Infatti riguardatevi il podcast che trovate ogni giorno dopo la puntata, grazie a Francesco da Bolzano, che salutiamo tantissimo, anche se crede come Yemish che fare le foto gli rubi l'anima. Però come tu dicevi dall'alto della tua prosopopea, la Juve vincerà, uno sicuro, pareggio, grazie Mario.
Diciamo che i tifosi bianconeri mi staranno odiando, ma non l'ho fatta apposta. E a proposito comunque di calcio giocato, ricordiamo il parziale 0-0 tra Torino e Napoli.
Tra l'altro, grande scelta di Ventura quella di tenere in panchina Cerci e Immobile.
Genio e sregolatezza.
E coglionaggio.
Per non dirlo, stato
esatto. Ma sai che io sono politicamente scorretto. Altre cose da dire su questa partita sono: mi devi dare un commento non al gol di Gomez, ma alla cappella di Ogbonna, che non chiude bene su Gomez.
Si conferma quello che dico tutte le settimane: ogni qualvolta la gioca Ogbonna e la Juventus prende gol, la colpa è del giocatore azzurro.
Buffon doveva uscire? Oppure era meglio restare tra i pali?
Ma credo che il portiere debba sempre farsi sentire. Quindi io sono sempre favorevole all'uscita. E quindi poi sta là la bravura di Mario Gomez a tenere la palla bassa, a non fare come molti attaccanti che non guardano nulla e tirano e solamente di potenza, mentre Gomez, diciamo, usa un po' di raziocinio e si vede.
Per dire, non fa come Guarin.
Protagonista di due mete contro il Verona.
Infatti l'Ital Rugby l'ha cercato, ma lui non si fa trovare, dice: voglio giocare solamente a calcio. Altre cose di cui parlare, sempre di Fiorentina Juventus, siccome hai azzeccato il pronostico dell'andata, ti chiedo quello del ritorno.
Quello del ritorno, allora continuo su questa striscia che a me fa piacere, cioè per me vale tantissimo il fattore campo, e quindi credo che la Fiorentina passerà il turno.
Secondo me, anche secondo me, ma ci sarà un pareggio 2-2. No, scherzo. Così passa la Juve.
Non c'è risultato, però.
No, io vi direi di scommettere 3-1 Fiorentina. Sto a vedere che perdono 4-0. E altre cose da dire sono che Ancelotti ha definito che il Real è la squadra più completa che abbia mai allenato. Mourinho ha detto anch'io. Poi gioco da chi ce l'ha più lungo. Altre cose di cui parlare sono il 6-4 tra Balotelli, suo fratello e le due amiche.
Interessante, molto interessante.
Ma la notizia della giornata non è l'incontro tra Renzi e la Merkel, ma il fatto che lui abbia portato a lei la maglia di Gomez. Salutiamo Matteo che ci ascolta sempre, tra un consiglio dei ministri e un altro, e vorrei un tuo commento sull'ultima notizia e poi chiudiamo. Il Liverpool ha battuto 3-0 il Manchester United. Gerrard non ha raggiunto un record, che è quello di segnare 3 rigori in una stessa partita, perché ne hanno concessi 3 al Liverpool, lui ne ha segnati 2. A un certo punto però l'Old Trafford è partito questo coro nei confronti del Liverpool: you are like Juventus. Vogliamo parlare, cioè noi ci facciamo esportare questo, quindi la Juventus fuori è vista così. Non capisco perché, sinceramente non capisco perché. Forse Radio Bombay ce lo possono dire.
Diciamo no.
Diciamo che
infatti non così tanto. Salutiamo tutti i ragazzi che sono simpaticissimi,
anche Francesco e il Mantra.
E soprattutto riguardo a questa aneddoto del quale hai aperto l'argomento.
Bello, mettere in difficoltà Luca.
No, la verità è che sicuramente la notizia che va oltre manica è sempre quella di abbinare la Juventus a Calciopoli,
che sembra strano,
ma
però
ricordiamo ai tifosi inglesi che il miglior Manchester di Sir Alex Ferguson è diventato quello che è diventato perché il maestro ha fatto vedere partite e partite della Juventus di Lippi ai ragazzi dei Red Devils.
E con questo finale patriottico chiudiamo. Oggi è l'anniversario dell'Italia, ma è anche l'anniversario della nostra prima puntata di questa nuova stagione. Quindi ringrazio tantissimo Luca. Non voglio che lui mi ringrazi, mettiamo subito la sigla.
Ciao Andrea.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai i biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.